Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze in onda come tutti i venerdì dalle 21 alle 22. Ecco, dico come tutti i venerdì, ma vi dico già che venerdì prossimo invece non ci siamo perché ci sarà un evento dal vivo in auditorium, quindi insomma quasi tutti i venerdì. Però vi posso dire che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it, su questo non ci piove. Elena Mordiglia, un'ora in onda con voi, appunto con una nuova puntata di Sui Generis. La mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. Scrivetemi, mancano ancora poche puntate alla fine di questo palinsesto invernale, per l'appunto. Poi ci sarà una pausa estiva, come insomma facciamo tutti gli anni. Allora, puntata speciale quella di questa sera, molto speciale anzi, è una puntata monografica. Io sono andata di recente in un luogo che è un luogo caro alla città di Milano e cara ai femminismi, è la Libreria delle Donne, una libreria che esiste, una realtà più che una libreria, perché certo i libri sono il cuore pulsante di questo luogo, ma non solo, è un luogo che nasce nel 1975. All'inizio era in via Dogana 2, poi si è spostata in via Pietro Calvi al numero 29, dove è adesso. Io vi do subito i riferimenti della libreria online, quindi www.libreriadelledonne.it. È un luogo che è veramente un laboratorio di idee, oltre che appunto una libreria, oltre che una casa editrice. Se andate sul sito vedete tutti gli incontri che sono in programma, e sono molti, e ci sono anche molti materiali e approfondimenti che potete fruire, diciamo. Io sono stata alla Libreria delle Donne di Milano e ho detto facciamo una puntata dedicata a questo luogo, che è un luogo così speciale per la città di Milano, ma insomma non solo. Quando sono arrivata in libreria ho incontrato loro.
Io sono Traudel.
Io sono Clara.
Io sono Laura.
E io Silvia.
Con le mie quattro interlocutrici sedute intorno al tavolo all'ingresso abbiamo cominciato a chiacchierare, naturalmente a partire dal luogo, dalla Libreria delle Donne come luogo fisico, e quindi a partire da quando sono in questa sede e un po' la storia anche del movimento di questo luogo all'interno della città.
Abbiamo traslocato da via Dogana, che era la sede storica quando ha aperto la libreria nel 1975, e poi per questioni appunto di movimentazioni comunali, diciamo, il comune voleva guadagnarci di più e infatti l'ha affittata a un altro negozio, e noi abbiamo preso questo spazio sempre comunale, e dal 2001 siamo qui. E c'è lo spazio della libreria, ma c'è anche uno spazio adiacente alla libreria in cui facciamo gli incontri, presentiamo i libri, facciamo le discussioni politiche e tantissime altre cose. Ci sono anche proiezioni di film, incontri di arte.
E ci sono dei gruppi fissi o le persone vengono?
Vengono richiamate da appunto nostre relazioni, ma anche mailing list che abbiamo. E poi in libreria si succedono diversi gruppi, stanno qui diversi gruppi che hanno interessi diversi, appunto dalla storia, l'arte, la poesia, fino a prima del Covid anche la cucina. E vabbè, dopo il Covid questa parte si è un po' fermata, però c'era proprio, la chiamavano cucina relazionale, e in effetti lo era, ecco, sia nella creazione dei menù, sia nel rapporto tra le cuoche tra di loro e anche con chi mangiava qui, ecco. È un'esperienza molto bella, c'è un libro di Estia.
Sì, è vero, sì.
Però io non direi che sono dei gruppi fissi che si trovano qui sull'arte, eccetera. Cioè, c'è sempre una che è qui, che esprime un forte desiderio, e poi magari lei richiama alcune, ma è una cosa molto fluida, direi. Non è un gruppo chiuso di qui e di là. Anche rispetto alla scelta dei libri che facciamo, le presentazioni che facciamo, non è che una possa dire io propongo di proporre questo libro perché è un bestseller o perché tutti ne parlano. No, cioè si fa un incontro di proclamazione e quella deve dire io voglio presentare questo libro perché, e poi si dice parla di te perché tu vuoi presentare questo libro, e così una deve anche precisare il proprio desiderio e difenderlo addirittura, magari perché ci sono altre che si contendono quel sabato o quel venerdì sera, e quindi così siamo sicure che chi si fa promotrice di un incontro è sempre lì in prima persona, veramente anche convinta di quello che sta proponendo, ed è lei stessa che con le sue parole e con la sua presenza è come un ponte tra il libro, l'autrice che viene presentata e il contesto che si trova qui davanti.
Ci sono delle persone che si offrono come responsabili di qualcosa? Per esempio, io sono arrivata adesso, subito dopo aver fatto la revisione dei testi che pubblichiamo sul sito, anche quelli di rassegna stampa, togliamo i refusi che vediamo prima di pubblicarli, e questo io mi sono offerta di farlo, è diventato un po' il mio compito, lo fa anche Clara, ma così, perché naturalmente è successo, vedendo i file dei testi che discutevamo per aggiornare il sito, dicevo, oh, aspetta, qui c'è un errore, ho iniziato a fare questa cosa. Una, la passione della... ci sono dei gruppi che durano finché dura un progetto, per sì, esempio abbiamo avuto il gruppo lavoro che ancora in realtà sì, si vede. Ma per esempio l'ABMI, che avevano fatto tutta una cosa urbanistica su come le donne usano e vivono la città, hanno lavorato per forse un paio d'anni, poi come dire, hanno prodotto quello che gli interessava, il gruppo adesso non c'è più, ci sono le persone che ne facevano sì, parte e che fanno magari altre cose,
sì, infatti.
Tutto questa molto... cosa... sciolto.
Sì, infatti è giusto quello che diceva Traudel, che c'è questa fluidità perché passa per il desiderio soggettivo, però poi si può anche strutturare proprio in un lavoro collettivo. Quindi per esempio il gruppo lavoro ha fatto una cosa anche per la città che è stata molto importante, che è stata l'agora del lavoro. Probabilmente chi, gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sapranno sicuramente, è durata un po' di anni, sì, e poi è finita, però ecco, c'è il desiderio soggettivo e come un aggregarsi di dei piccoli collettivi nell'intorno di questo desiderio, e così si va avanti, ecco.
Sì, ma non li chiamerei collettivi, ma sono relazioni duali, sì, cioè una rete di relazioni chiamerei, e questo interesse per il lavoro è tuttora molto vivo, tanto è vero che adesso faranno due incontri con le donne del sindacato, sì, no? Nel sì, mese di maggio, sì. Noi quattro facciamo anche tutte parte della redazione del sito, che ci troviamo una volta alla settimana e ci teniamo molto alla nostra redazione carnale, così la chiamiamo, perché è molto importante che ci troviamo proprio in presenza fisica, a questo non vogliamo rinunciare assolutamente.
Persino durante il Covid, non abbiamo mai violato le norme, però tra una chiusura stretta e l'altra ci piondavamo qua con le mascherine mezze sì, soffocate, però siamo tornate subito appena abbiamo potuto, poi c'era il nuovo lockdown, poi si tornava di nuovo. Perché proprio la presenza, in presenza succedono altre cose, succede proprio qualcosa di più.
Madrugada, não.
stiamo chiacchierando con quattro delle persone che fanno parte della Libreria delle Donne, che hanno chiacchierato con me in un pomeriggio piovoso in cui sono andata a trovarle, e da lì insomma abbiamo continuato a chiacchierare, siamo passate a vedere insieme un po' com'è strutturata la libreria.
Allora, come è strutturata la libreria? C'è tutta una parte dedicata alla narrativa in ordine alfabetico, e poi ci sono degli altri scaffali per settore, uno sulla politica delle donne, poi non so, c'è la filosofia, poi c'è la storia, insomma a grandi linee, ecco, poi la poesia, la critica letteraria. Quello, la saggistica, diciamo, è divisa così. E, ecco, poi abbiamo dei tavoli in cui mettiamo le novità, e anche due vetrine con delle scelte che facciamo noi. Ecco. Però la scelta dei libri da ordinare viene da proposte un po' di tutte. Tutte quelle che lo desiderano possono suggerire di ordinare dei libri, perché adesso libri scritti da donne ormai ce ne sono tantissimi, per cui mentre quando è stata aperta la libreria nel 75 erano molto meno, anche se erano più di quello che appariva, perché nelle altre librerie venivano tenuti poco, però ce n'erano comunque. E adesso appunto che ci sono tantissimi libri vengono fatte anche delle scelte.
Adesso nelle altre librerie si trovano tanto i libri di donne. Quando è stata aperta probabilmente era necessario perché non, in Feltrinelli non c'erano così tanti titoli femminili.
Ma per noi stesse veramente era una scoperta, cioè era come diventata una miniera per noi questa libreria, perché soprattutto adesso tu sei più giovane, quindi ma nella mia generazione, cioè, l'unica autrice che si studiava a scuola era Grazia Deledda, che pure è una grande autrice, io l'ho letta anche l'ho riletta di recente, effettivamente ha una qualità letteraria notevole, però oppure ecco qualche cosa un po' di Genosti, ma molto poco, che è un'altra grandissima autrice. E poi tutte le altre le abbiamo scoperte qui, Virginia Woolf per esempio l'abbiamo scoperta qui in libreria, quindi è stata veramente una cosa importantissima.
E poi la libreria è una cooperativa, giusto per atterrare rispetto a quello che chiedevi prima, ma come fate, cosa siete, gruppi eccetera, è una cooperativa è un circolo cooperativo, quindi il circolo cooperativo delle donne Sibilla Leramo, ed è molto bello secondo me che sia intitolato a Sibilla Leramo, perché è stata una grande, poi con sia nella sua vita che appunto con quello che ha trasmesso con il suo libro Una donna, ecco.
Come si capisce da queste chiacchiere iniziali con le mie interlocutrici, la Libreria delle Donne è un luogo che è stato negli anni, ma ancora adesso è attraversato da molte donne, anche da uomini, che arrivano da esperienze diverse, che sono persone diverse anche generazionalmente. E allora la prossima domanda che ho fatto loro è proprio questa, cioè da dove venite, che cosa vi unisce?
Beh, veniamo da varie posti, cioè perché questa libreria è stata fondata quasi 50 anni fa, 49 anni fa, adesso saranno 50 l'anno prossimo, da 18 donne, alcune sono ancora in libreria, altre no, e poi man mano ne sono arrivate altre di varie professioni, da avvocata, insegnante, cioè diciamo i lavori, le professioni che abbiamo sono diverse. E alcune di noi sono amiche, altre solo collaboriamo insieme, cioè abbiamo questa pratica di relazione che non si identifica con l'amicizia, è proprio un lavorare insieme, perché si creano dei legami da cui ciascuna di quelle che ricava qualche cosa di importante per sé, quindi quello che noi facciamo per la libreria lo facciamo in effetti per noi stesse. E quindi diciamo i legami sono vari tra le donne della libreria, per cui non si può considerare veramente un gruppo, ma semmai un insieme di relazioni, perché appunto la libreria per me è proprio questo, è un insieme di relazioni tra donne che facciamo delle cose importanti insieme. E poi appunto queste relazioni a volte possono anche finire. Ci sono state donne che hanno partecipato, poi se ne sono andate, altre ne sono arrivate di nuove. È interessante in particolare le ultime, le più giovani, le ultime arrivate, che hanno scoperto la libreria attraverso internet. È una cosa che ci colpisce soprattutto noi vecchie, che siamo invece abituate ad avere appunto questi incontri fisici. Però loro attraverso internet hanno scoperto l'esistenza della libreria. Magari erano donne che vivevano a Milano e quindi sono entrate perché hanno sentito in quello che si faceva in libreria qualcosa che per loro era molto importante. E questo è bello, perché c'è un insieme di donne appunto di diverse età anche, ecco. No, non sono tutte vecchie, ci sono vecchie appunto fondatrici, per cui che hanno sicuramente più di 70 anni, 80 magari, anche più, e anche molto giovani, ventenni. E questo è veramente interessante, perché non è come alcune pensano un ricambio generazionale, no, è un mantenere in contemporanea relazioni tra donne di varie età. E questo è molto interessante e anche molto, secondo me, importante, perché vuol dire che il femminismo e questo tipo di pratica è sempre presente, al presente, ecco, non un passaggio generazionale.
In questa chiacchierata con la libreria delle donne, a un certo punto è venuto un po' il discorso proprio generazionale, cioè chi sono le donne che frequentano questo luogo, questa realtà così interessante. Siamo state d'accordo sul fatto che la generazione tra i 35 e i 45, se si può chiamare generazione, comunque quella fascia di età, è quella che meno frequenta la libreria delle donne. E così, insomma, siamo passate a ragionare sul fatto che spesso è una fascia di età che appunto non si incontra anche nelle collettive, anche in altri luoghi di riflessione appunto sui femminismi. Perché? Dove sono?
Anche qua diciamo, c'è, è la generazione, c'è un po' i buco.
Sì, anche verso i 50. Probabilmente sono, per le donne parlo, sono un po' la maternità, un po' il lavoro anche, molto in carriera, non lo so. Quindi c'è come, sì, un buco, sì. Mm.
Ci siamo anche chieste se è una generazione che aveva magari il peso di quella precedente, che è stata una generazione super
produttiva,
super produttiva di femminismo, e quindi in qualche modo un rapporto troppo stretto, un po' come se fosse con la mamma, un bisogno di andare via di casa.
Può essere.
Siamo alla Libreria delle Donne di Milano, stiamo chiacchierando, mi faccio raccontare la storia di questo luogo e insomma dopo poco, in modo molto naturale, la discussione entra un po' nel vivo e si comincia a parlare di parità, dello scoglio della parità, di liberazione delle donne e del femminismo nei mass media.
In effetti il femminismo nei mass media è come un desiderio di parità o un'esigenza di parità tra donne e uomini, mentre quello che caratterizza il femminismo, in particolare quello della libreria, ma comunque in generale in Italia, che è conosciuto nel mondo, invece un femminismo che punta alla libertà femminile. E quindi diciamo una cosa significativa è la differenza sessuale come una differenza libera, cui una donna, a partire dal fatto che è una donna, dice io sono una donna, e si apre un orizzonte infinito, quindi non legato agli stereotipi o alle tradizioni. Ecco, è una cosa che spesso, quando veniamo conosciute anche da donne di altri paesi, colpisce perché appunto non è quella che viene trasmessa dai mass media. Avrei notato anche tu, certo, anche Radio Popolare o mass media, però vabbè, magari ha anche una sensibilità,
sì, no?
Certo. Però sui giornali, quando uno è femminista, la parità di qui, come se fosse
la parità non si è mai raggiunta, non si raggiungerà nel 2000,
non ancora,
come se fosse quello lì lo scopo del femminismo, invece non lo è mai stato fin dall'inizio. Nel movimento delle donne lo scopo era la libertà femminile. Le ragazze, le donne si sono incontrate a fare autocoscienza per una sofferenza che c'era di mancanza di libertà, non di mancanza di parità. E invece viene sempre tradotto, la mia ipotesi è che fa comodo agli uomini questa cosa, perché restano sempre, diciamo, il modello, ecco,
il metro di paragone,
quello che fanno gli uomini. Allora se le donne invece desiderano fare qualche altra cosa, sembra che sono invece svantaggiate, ma magari desiderano fare qualche altra cosa. Perché appunto, non so, tutte le facoltà letterarie sono molte donne, ma perché se una donna piace la letteratura, piace la lingua, studiare le lingue, perché non va bene? E invece appunto questo scoglio della parità che viene preso sempre come obiettivo.
Che poi non funziona, perché dopo tanti... Io lavoro in un ufficio pubblico, e dove ci sono tutte queste progetti per realizzare veramente la parità, rimuovere gli ostacoli, rimuovere le discriminazioni, bisogna incoraggiare le ragazze a studiare le STEM, tutte queste cose qui. Adesso un'amica ha trovato in rete una notizia, me l'aveva girata tempo fa: il comune di Prato ha fatto un annuncio, ha bandito un concorso per un ingegnere di sesso preferibilmente maschile, perché in questo ufficio ci sono troppe donne e la parità vuole che assumiamo uomini. Per cui ti fanno fare le STEM e poi assumono uomini lo stesso, anche nel pubblico dove non dovrebbero, no? Quindi facciamo almeno quello che vogliamo. Semmai battiamoci perché i lavori delle donne siano pagati meglio.
Perché quello che diceva Clara, che io dico sono una donna e a partire da questo mi si apre un mondo, e posso anche inventare insieme ad altre dei pensieri che prima non sono stati pensati e che sono sensati e produttivi anche per gli uomini, perché sì, questa certo. È la cosa, diciamo, quello che dice una donna può essere politica per tutti, tanto è vero che adesso abbiamo fatto tutto un giro di incontri e ne faremo ancora sulla politica del partire da sé. Proprio in un periodo storico dove tutti si rendono conto, donne e uomini, che la democrazia rappresentativa non funziona più, che nessuno va più a votare, e quindi è questa forma di politica che non è più dei nostri tempi, e quindi noi abbiamo proposto un altro modo di fare politica, partire da sé, dalle relazioni, che vediamo già anche realizzate non solo dal femminismo, ma anche nelle associazioni, nel volontariato, ad esempio. Quelle sono delle forme politiche che già oggi parlano anche alle persone giovani. E quindi noi andiamo avanti con questa teorizzazione, anche con queste riflessioni che sono pensiero per donne e per uomini.
Entrano qua degli uomini?
Ah sì. e scrivono anche ad esempio su questo quaderno che abbiamo fatto adesso, Femminismo non mon amour. C'è tutto l'ultimo capitolo dove parlano anche uomini sulla violenza degli uomini sulle donne, perché diciamo da anni che la violenza degli uomini sulle donne è un problema degli uomini, non delle donne. E ci sono alcuni contributi che secondo me sono veramente, sono veri, sono vere riflessioni da parte degli uomini su se stessi, che riflettono sugli ostacoli interni anche loro che impediscono loro di affrontare veramente la questione della violenza.
Questo Nicolò Nisivoccia, per esempio, è stato qua con un altro libro, Il silenzio del noi, è stato qua a discutere con Laura e con gli Cigarini qualche settimana fa, invitato, perché abbiamo trovato degli elementi interessanti di riflessione nella sua scrittura.
Sì, poi, anche nella redazione del sito ci sono stabilmente un paio di uomini che lavorano con noi nel piccolo gruppo del sito, quindi assolutamente non è una libreria separatista, non è un femminismo separatista quello della libreria delle donne.
Se guardi qua allo scaffale c'è Amici delle donne e questi sono uomini che si rendono conto di essere uomini, cioè parziali, che non sono il soggetto universale, ma che si rendono conto che c'è anche una differenza maschile.
Sì, è uno scaffale piccolo.
È piccolo.
Pochi scelti.
No, è che sono pochi. Infatti sono purtroppo pochi. Cioè non è che appunto noi li chiamiamo amici delle donne, perché effettivamente hanno, come diceva Traudel, un modo diverso.
E la Libreria delle Donne di Milano, il luogo che vi stiamo raccontando in questa puntata speciale monografica di Sui Generis, è anche una casa editrice. Allora Clara ci racconta anche questo aspetto.
Oltre a vendere libri, come è stato detto prima, anche li pubblichiamo, noi abbiamo delle pubblicazioni.
È anche casa editrice.
Sì, diciamo, non sì, una casa editrice nel senso di quelle grosse, ma diciamo pubblichiamo dei libri, piccoli libri che chiamiamo quaderni di Via Dogana, e pubblichiamo una rivista adesso online, prima era fisica, che si chiama Via Dogana, e ogni tanto anche un'altra rivista sottosopra. Quindi diciamo il pensiero che viene fuori dagli incontri, dalle conversazioni, dalle riflessioni, lo cerchiamo di mettere in circolo, ecco, anche con libri.
Infatti uno dei libri fondamentali si intitola Non credere di avere dei diritti, dell'86, ed è stato tradotto in 4 lingue, ha fatto scalpore anche in altri paesi, perché è proprio contro questo femminismo del vittimismo e delle rivendicazioni per la libertà femminile. E poi un'idea fondamentale che è stata sviluppata in quel libro è la genealogia femminile, che una volta nominata la cosa che, della disparità tra donne, non tra donne e uomini, ma tra donne, che fa problema anche di scoprire che c'è un'altra che sa di più di me, che è più brava di me, che normalmente aveva il nome Invidia. Invece è stato rinominato qui, in questo contesto pratico della pratica politica, è stato nominato il desiderio nascente, e questo ti cambia completamente la prospettiva. Ed ha aperto la strada per il pensiero della genealogia femminile, e una volta nominata tu scopri nella storia, persino nella Bibbia, che ci sono queste relazioni tra donne genealogiche. E così nella pratica abbiamo trovato tante di queste cose che poi sono state come nominate a livello teorico, nel senso che la teoria è la messa in parole della pratica, di scoperte pratiche. E questa è la base anche di questo libro, Non credere di avere dei diritti. Poi il sottosopra.
Sì, comunque questo libro, Non credere dei diritti, continua ad essere ristampato. Questo è interessante, dall'87 a oggi la casa editrice, che non siamo noi, è una casa editrice, diciamo, non di donne, eppure continua a mantenerlo
in
sempre
catalogo.
In catalogo. Continua ad essere, ci sono passati dall'87 a oggi, quanti anni?
tanti.
Poi c'è, guarda, questo del 96, questo sottosopra, è accaduto non per caso, il patriarcato è finito. Ecco, questo da allora ha fatto scandalo, questa frase, e adesso è già arrivato più nella coscienza.
Siamo in un post-patriarcato, sì. Un disordine pazzesco, però ormai diciamo l'ordine simbolico cosiddetto patriarcato non regge più, nel senso che le donne, appunto, avendo sperimentato questa libertà, che non significa che va tutto bene o che i diritti sono tutti garantiti, significa che appunto in primo piano c'è la relazione con un'altra donna, che il metro di paragone non è più un uomo, e nel momento in cui il metro di paragone non è più un uomo, il patriarcato sgretola all'interno della mente della donna, del sentire della donna, e quindi è l'ordine simbolico che crolla, e i problemi ci sono, ecco. Cioè, noi leggiamo come recrudescenza proprio degli uomini gli atti di violenza e i femminicidi, proprio perché non la presa, cioè diciamo non stanno più dove dovevano stare, nel posto che il patriarcato stabiliva per le donne, non ci stanno più le ragazze, le donne, e certo non fa un mondo più sicuro sicuramente per le ragazze, lo fa un mondo migliore però, perché
sì, e comunque non c'è più la legge del padre che regolava anche il comportamento dei maschi.
Infatti, quindi c'è un disordine.
Grosso.
Infatti la sfida è un po' mettere al mondo una civiltà di rapporti tra uomini e donne nuova. Quindi non lo sappiamo come deve essere, e non si tratta di dire deve essere così o colà, però insomma, sappiamo quello che non dovrebbe esserci, cioè il sopruso, l'abuso di potere, l'efferatezza.
Il problema è che comunque effettivamente gli uomini sono cambiati troppo poco, perché c'è questo grande cambiamento femminile, ma maschile poco. Tra l'altro, appunto, le violenze che ci sono a questo punto non vengono più accettate come normali, perché appunto magari una non osa dirlo, ha paura, mentre nel patriarcato c'era proprio una violenza strutturata, adesso viene considerata una cosa di disordine, quindi già questo è un cambiamento e gli uomini lo sanno, però nello stesso tempo non riescono a cambiare.
E siamo sempre alla Libreria delle Donne di Milano, dove sono andata in visita qualche settimana fa, e allora qui a questo punto della conversazione ho inserito un argomento che insomma mi sta a cuore quest'anno, in questa stagione di Sui Generis, che vi ho già detto molte volte, che è cercare la risposta alla domanda come uscire dalle nostre cerchie ristrette, dalle nostre bolle potremmo chiamarle, per cercare di non parlare solo solo tra di noi, per cercare di non confrontarci solo tra di noi, che magari già questi argomenti un po' li conosciamo e che questi argomenti fanno parte delle nostre vite, ci aiutano anche a difenderci là fuori in un mondo in cui il patriarcato forse è superato, forse per alcune cose ancora no. E allora io ho riproposto immediatamente questa domanda anche alla Libreria delle Donne: come si fa a uscire dalla nostra bolla, come si fa a parlare con le altre donne?
E se solo si creano delle occasioni per le donne, le giovani donne, di parlare tra loro, le cose esplodono, cioè non...
Sì, quello credo anch'io che veramente parlarsi, provare ad agganciarsi anche ai giardinetti.
Sì, il giardinetto rivoluzionario. Sì, guarda, poi bisogna veramente vedere gli spazi là dove ci sono. Allora, pensando a una tragedia nel senso di un crimine, che è il caso di Giulia Cecchettin, il padre dell'assassino di Turetta, una delle prime dichiarazioni che ha fatto, era sconvolto e diceva: ma non capisco come ha fatto a diventare così, perché noi non gli abbiamo dato un'educazione patriarcale. Non gli abbiamo dato un'educazione patriarcale vuol dire che qualcosa è veramente cambiato. Il patriarcato prima non lo nominavi nemmeno perché era l'aria che respiravi, e adesso è una cosa che vedi come discreditante. Essere patriarcali è un insulto, sì. È una rivoluzione culturale, poi le rivoluzioni si fanno per pezzi, per cui i comportamenti restano, però non ti riconosci più nel tuo dritto in quei comportamenti. Questo è un cambiamento importante.
E siamo alla Libreria delle Donne di Milano in via Pietro Calvi 29 e stiamo chiacchierando con Traudel, Clara, Laura e Silvia. Il pomeriggio prosegue tra riflessioni sul femminismo, libri che passano di mano in mano e racconti sulle donne.
Questo è successo a una mia collega, aveva una bambina sui 5-6 anni più grande e poi due fratellini gemelli. Che un giorno mi torna al lavoro e dice: ma io sono sconvolta, i miei figli mi hanno detto una cosa, io non sono così, non ho mai voluto dargli quell'impressione, poi non è neanche vero. Cos'era successo? Che la sera prima avevano avuto un leggero diverbio col suo compagno e i bambini piccoli, scuola materna, sono andati a dire: papà fa il bravo perché guarda che se ti separi, se vi separate devi andare via tu perché la casa è della mamma. E lei dice: ma io non ho mai messo in testa, si vedeva già tutta colpevolizzata per aver prodotto culture proprietarie eccetera. Ho detto: ma secondo me la casa è tua perché tu hai più ruolo. Lui era uno collaborativo, diciamo, il suo compagno, però era evidente che la mente che organizzava la vita della famiglia era lei, e quindi i bambini percepivano quella che fa andare la casa è lei, invece di percepirla come la serva la percepivano come la padrona di casa, e la casa è sua perché è lei che la fa andare avanti. Ho detto: guarda che ti stanno riconoscendo. E lei si è placata, ha detto: ah, vabbè, non l'avevo pensata così. Sì, sì. Ma e questa cosa qui, per tanti anni ci hanno insegnato a ribaltare tutto a negativo, per cui tu organizzi tutto, allora vuol dire che sei la serva, fai tutto, allora non fai bene niente, allora tu fai, allora non è abbastanza invece può anche diventare una cosa che, cioè, bambini te l'hanno riconosciuta spontaneamente a positivo.
Siamo quasi alla fine di questa puntata registrata alla Libreria delle Donne, allora dandoci un'ultima occhiata intorno mentre sono lì che chiacchiero con loro, il mio sguardo si ferma su una serie di fogli stesi come fossero un po' dei panni ad asciugare, proprio stesi su delle corde, sono i consigli per l'estate.
Tutte le estati prima della chiusura estiva facciamo la valigia dei libri per l'estate, consigli di lettura nostri, facciamo... E una delle invenzioni degli ultimi anni è stata di fare il bucatino steso. Sono tutti fogli A4 in cui ci sono le recensioni dei libri scelti più o meno da ciascuna di noi, da chi li vuole scegliere, stampati e appesi lì come consiglio di lettura, fai con le mollettine. E facciamo anche la giornata al pomeriggio in cui li presentiamo rapidamente con poche parole eccetera, ed è sempre bello perché anche quello che interessa a te magari non ti sei accorta invece di altre cose te le senti. Io di solito esco con una caterva così di libri alta due spanne. Don't ever let them hurt you in any way. Oh, never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave. It's Kelpie Vibes. Don't ever let them hurt you in any way. Oh, never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave. Mother Nature has a way of warning. Of us is one of us, we need it.
E lasciatemi ringraziare ancora una volta le persone che mi hanno accolta alla Libreria delle Donne di Milano, che sono Traudel, Laura, Silvia e Clara. Io vi ricordo ancora una volta il sito libreriadelledonne.it, qui trovate tutte le loro attività, il ricco calendario di eventi che sono previsti appunto alla Libreria delle Donne di Milano, che si trova in via Pietro Calvi al numero 29. Sono tanti appunto i materiali che potete approfondire, sono molte le occasioni che potete usare per andare alla Libreria delle Donne. Grazie ancora per l'ospitalità. Come ci dicevamo anche con loro, sarebbero state tante le cose di cui potevamo ancora parlare, però insomma la prossima volta, ci sarà sicuramente un'altra volta, e chissà che l'anno prossimo non continueremo con questo giro di luoghi che quest'anno abbiamo proprio solo accennato, con la Libreria delle Donne, con la Libreria Lato D, per soffermarci appunto solo su alcune realtà, un paio di librerie. Però potrebbe essere un'idea che percorreremo anche nella prossima stagione di Sui Generis. Siamo verso la fine della nostra puntata di oggi, puntata appunto speciale monografica. Però io ho tempo anche per segnalarvi che in questo fine settimana, è partito proprio oggi, va avanti fino a domenica 19, a Base Milano c'è il WeWorld Festival, torna il WeWorld Festival con veramente un ricchissimo programma. Il sito in questo caso è www.weworld.it. Io vi dico già che domani a Good Times, la trasmissione sugli eventi del fine settimana che va in onda dalle 11.30, proprio in apertura faremo un approfondimento su questo festival, sui temi scelti per l'edizione di quest'anno, sulle ospiti, gli ospiti che sono state invitate e stati invitati. Tra le figure che compaiono ci sono molte persone che sono state qui a Sui Generis tra quest'anno e gli anni passati, non so, Azzurra Rinaldi, un economista che parla appunto del rapporto tra le donne e i soldi, un rapporto sempre difficile, ne abbiamo sempre meno degli uomini, sempre no, però insomma è un problema reale su cui appunto lei riflette con grande accuratezza. Ci sarà Ilaria Dondi, che abbiamo avuto qui, ci saranno le mamme di merda, che sono appunto molto molto note, le conoscete sicuramente, le abbiamo avute ospite anche ai nostri microfoni, insomma tante persone che racconteranno il femminismo. Ci sono anche dei film, saranno presentati 5 film italiani e internazionali, e insomma ci sono tante occasioni anche per le creature, i bambini e le bambine, c'è un piccolo programma anche per loro. Allora vi ricordo ancora una volta weworld.it per vedere tutto il programma di questo festival, e vi ricordo che appunto ne parliamo comunque domani a Good Times in apertura. Abbiamo tempo ancora per un brano e poi dopo ci salutiamo.
Promise that the dawn will bring you, you. I'm the melody and the space between. Every note the swallow sings. I'm 14 vultures circling. I'm that crawling dying thing on the smoke up above the trees. Good Lord, the fire and the branch that's burning low. Maybe you were sleeping, Lord, but maybe she's not weeping no more. No. Yeah, I'm a midnight ride, stone born of finite fly. I'm an angel of the morning too. Promise that the dawn will be. Fireflies, one street light, I'm suffocating. the steps on the stairway. I'm a shadow in the doorframe. I'm the tap tap of a lunar moth on the stair beyond his bed. His soul is trapped in that room, but I crawled back in my mother's womb. Back out with my gold and my greens. Now I see everything. Now I feel everything. Good Lord, what the hell could they bring to stop me, Lord? Nothing from the earth, nothing from the sea. Not a God Almighty thing. I'm a midnight ride, stone bone of fire, not flying. I'm an angel of the morning too. The promise that down will bring you, you, you. I'm the wounded bird, I'm the screaming hawk, I'm the one who can't be counted out. I'm the dove thrown into bed, I can roll and shake and rattle. Dark side, I'm the solar flare, the child of the earth, the child of the air. I am the mother of the evening star. I am the love that conquers all. Yeah, I'm a midnight rider, stone born of fire, not flying. I'm an angel of the morning too, the promise that the dawn will bring you. Yeah, I'm a midnight rider, stone born.
Ci salutiamo per questa puntata di Sui Generis, che non torna venerdì prossimo, venerdì 24, ma il venerdì dopo. Mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail. Un buon fine settimana a tutte e tutti da Elena Mordiglia. Ciao.